dottrina che facevo ogni tre mesi e tra l'altro sudando, io tra la faccia mi
sono
quindi la neuromodulazione è una cosa che deve essere anche prospettata come alternativa ai pazienti cronici.
Grazie. Ci sono altre domande per la dottoressa Gianni? Grazie ancora, allora finite.
E adesso passiamo al dottor Salino D'Agostino,
che ci parla del gesto antagonista nella distonia dell'arco superiore, che questo lo conosciamo meglio, perché anche il gesto antagonista è più diffuso, lo conosciamo tutti.
Buongiorno a tutti, io mi occuperò invece di gesto antagonista della distonia specifica dell'arco superiore, che è sicuramente magari un argomento un po' più facile, in cui magari possiamo chiacchierare un po' di più dopo se avete voglia o necessità. Presente, mi chiamo Sabino D'Agostino, ho 29 anni, sono pugliese ma vivo in Sardegna ormai da qualche anno, dove sto facendo la specializzazione in urologia, sono al terzo anno. Ho iniziato un po' il mio percorso di studio e di conoscenza delle distonie quando ero studente all'università, quando volendo chiedere volendo occuparmi di urologia, volendo fare una tesi di urologia, mi sono rivolto al mio professore che mi ha detto che mi sarei occupato di blefarospasmo. E un po' la mia reazione è stata un po' questa, che un po' ricollegandomi a quello che dicevamo prima, diciamo, la conoscenza che avevo della distonia fino a quel momento era paragrafo di 10 righe forse sulle neurologia. Potete fare la prova, entrate in qualunque libreria scientifica, prendete un libro di neurologia per l'esame all'università, distonie è proprio niente, blefarospasmo sono 2-3 righe. Quindi diciamo una cosa di cui non avevo assolutamente idea, ma che quindi diciamo questo va un po' incontro a quello che dicevo prima la ragazza, è onestamente una malattia di cui non solo la gente, la popolazione in generale sa poco, quindi sarebbe bisogno, come ha detto la professoressa giustamente prima, di andare sui media, che se ne parli, che si conosca, sia per sollevare lo stigma di malattia, perché uno vede questa persona magari con la testa storta, che riesce a chiudere gli occhi e non capisce che cosa sta succedendo, non capisce chi c'è di fronte, fissano, guardano, cioè mi rendo conto che può essere un problema che va molto al di là della semplice disabilità fisica che uno può avere da questo tipo di patologia. Per fortuna mi è piaciuto, mi sono interessato, è stato molto interessante lavorare con il professore e con i pazienti. Ne siamo riusciti anche a tirar fuori un piccolo articolo qualche anno, un paio di anni dopo, da questa tesi, che se qualcuno vuole prendersi a leggere, niente di particolare, però è una nostra piccola prospettiva sul blefarospasmo. Ma cambiando discorso, il nostro studio, vi presento questo piccolo studio che abbiamo fatto al Centro di Studio del Movimento dell'Università di Cagliari, al Policlinico di Monserrato, che si è concentrato appunto sulla gesto antagonista nella distonia task specifica del lato superiore. Task specifica, sapete benissimo che cosa significa, ossia la sintomatologia distonica si manifesta soltanto nel momento in cui il paziente, la persona affetta, sta andando a eseguire un compito. Può essere la scrittura, oppure come nel campo dello scrivano o nel campo del musicista a suonare uno strumento. Ci siamo concentrati all'interno di questo studio anche su un sintomo che è tipico del campo dello scrivano, è tipico delle distonie task specifiche, che è appunto il tremore, la sintomatologia tremorigena, il tremore associato alla sintomatologia distonica, che in questo caso prende appunto il nome di tremore distonico. Quindi, gesto antagonista, che voi conoscerete benissimo, è una manovra che migliora la sintomatologia distonica e, diciamo, dal nostro punto di vista è di grande aiuto nella fase diagnostica, in quanto nel momento in cui andiamo a riscontrare la presenza di gesto antagonista siamo praticamente certi che il paziente che abbiamo di fronte è un paziente affetto da distonia, un paziente distonico. Motivo per cui possiamo più facilmente indirizzarlo, con relativa sicurezza, indirizzarlo ad un trattamento da cui sappiamo che potrà trarre, da cui potrà sicuramente trarre giovamento. è, come qualcuno in platea diceva, è molto importante nelle distonie cranio-cervicali, nel blefarospasmo, nelle distonie cervicali e nelle distonie romandibolari. È efficace in alcuni studi, anche fino al 90% dei pazienti analizzati hanno un beneficio dal gesto antagonista per questo tipo di distonia, per queste forme di distonia. Nella distonia dell'arto superiore, invece, abbiamo riscontrato, facendo un po' una review, vedendo un po' la letteratura, che soltanto il 20% dei pazienti aveva un effettivo beneficio dal gesto antagonista, oppure aveva un gesto antagonista efficace, aveva scoperto un gesto antagonista efficace nel corso della loro storia di malattia. E un po' questa discrepanza di dati ci infastidiva un attimo, diciamo, perché... perché è così diverso tra una distonia cervicale e una distonia dell'arto superiore se sono entrambe distonie? Quindi ci avevamo fatto pensare che magari potessero essere due malattie diverse, che magari i meccanismi neurofisiologici che sottendono alla distonia cervicale o alla distonia dell'arto superiore fossero in qualche modo diversi. Non ci siamo un po'... abbiamo deciso di provare a vedere come funzionava il gesto antagonista nella distonia dell'arto superiore. Inoltre, abbiamo visto che comunque stavamo agendo su pazienti affetti da questa patologia, con spesso e volentieri associato a tremore distonico, volevamo vedere anche come il gesto antagonista andasse ad influenzare non solo la sintomatologia distonica, ma anche il tremore in questo gruppo di pazienti. Quindi abbiamo reclutato 37 pazienti, purtroppo soltanto 37, uno studio un po' piccolo, ma che speriamo di ampliare per poter dare, diciamo, maggiore forza statistica a questo lavoro che abbiamo fatto, di cui 19 di questi pazienti avevano, oltre a disturbi della scrittura dovuti appunto alla distonia al crampo dello scrivano, avevano associato un tremore distonico. E poi abbiamo selezionato un gruppo controllo di pazienti che erano affetti da tremore dell'arto superiore, ma tremore non distonico, quindi ad esempio tremore essenziale plus o tremore parkinsoniano, diciamo queste categorie cliniche. Voi dite, cosa abbiamo fatto alla fine? Abbiamo fatto fare una cosa che immagino tutti voi abbiate fatto nell'arco del corso di una visita neurologica: scrivere la classica frase "oggi è una bella giornata di sole", che a Cagliari è anche spesso vero, per fortuna, due volte. La prima volta a mano libera, facendola semplicemente scrivere, la seconda volta andando in qualche modo ad indurre il gesto antagonista dei pazienti, perché non tutti i pazienti avevano il gesto antagonista o erano a conoscenza di questa cosa. Io l'abbiamo in qualche modo suggerito, questo gesto antagonista, in questa maniera. Erano tutti pazienti destrimani mentre scrivevano, quella è la prima frase, diciamo. Nella seconda frase gli si è chiesto di sostanzialmente reggersi il polso destro con la mano sinistra e vedere se questo in qualche modo andava a modificare la scrittura. Vi ho portato il video anche di un nostro paziente, il signor Antonio, che come vedete è affetto da un importante tremore distonico ad ampie scosse a livello dell'arto superiore, che non gli permetterebbe in alcun modo di scrivere. Lui non aveva il gesto antagonista. Con il gesto antagonista, vedete, è in grado di scrivere in maniera intelligibile e di bloccare la sua sintomatologia distonica anche per un tempo, diciamo, abbastanza lungo, e che gli permette in qualche modo poi di scrivere delle frasi di senso compiuto, e che è, diciamo, una cosa che lo può aiutare molto nella sua vita quotidiana. Poi abbiamo tre esempi di pazienti. Il primo è un paziente affetto appunto da distonia dell'arto superiore che non sapeva di avere un gesto antagonista, con il gesto antagonista riesce a scrivere una frase comprensibile a tutti voi. Nel secondo caso potete vedere che c'è un minimo miglioramento della grafia, ma comunque la frase era già di per sé intelligibile dall'inizio. Terzo caso è un paziente affetto da tremore essenziale che riesce comunque a scrivere in qualche modo, e il gesto antagonista non ha modificato assolutamente la scrittura, la calligrafia. Quindi, un po' di risultati. Vedete che nel nostro pool di pazienti c'erano già un 13% di pazienti che presentava già di per sé un gesto antagonista efficace, e questo dato, se vogliamo, un po' in linea con quello che abbiamo in letteratura, nel 20, qui siamo al 13, sono numeri molto piccoli, quindi comunque, diciamo, possiamo definirli abbastanza in linea. Dopo aver indotto il gesto antagonista nei pazienti, abbiamo assistito ad un aumento, quasi sono praticamente raddoppiati, quasi triplicati se andiamo in valori assoluti, il numero di pazienti che riceveva un effettivo beneficio dall'induzione del gesto antagonista, dalla scoperta del gesto antagonista, arrivando quindi a quasi un 40% di pazienti del pool che presentava un effettivo miglioramento nella scrittura. Questo 40% è molto vicino a quel 40% che avevamo per 40, lì erano 40-90%, perché chiaramente è molto vasto negli studi, ma diciamo la coda più bassa della prevalenza di gesto antagonista efficace nelle questioni della distruzione cervicale era appunto del 40%, quindi ci siamo un po' allineati a questi valori. Un attimo, torno un attimo indietro. Che spiegazione ci siamo dati un po' del perché prima non era e dopo è? E guarda, forse un po' semplicistica, però se ci pensate, nel momento in cui a qualcuno si chiudono gli occhi, si gira il collo, diciamo, c'è una sintomatologia distonica a livello del distretto cranio-cervicale, è quasi istintivo toccarsi, è quasi istintivo portare le mani in quella direzione per cercare di alleviare in qualche modo, massaggiarsi il collo, fare una serie di queste situazioni, di queste manovre, che alla fine si estrinsecano in quello che è un gesto antagonista, in maniera quasi involontaria, cioè in maniera praticamente spesso volentieri involontaria, i pazienti affetti da distonia cervicale scoprono il proprio gesto antagonista. Nella scrittura è molto meno immediato pensare di reggersi il braccio con l'altra mano mentre si scrive, anche perché poi non riesce a tenere il foglio, insomma, un paziente non ci pensa, una persona non ci pensa, si rende conto che non riesce a scrivere, magari farà a meno di scrivere, cercherà altre strategie per ovviare a questo problema. Ma quello di andarsi a reggere il braccio è proprio una cosa che molti pazienti ci avevano detto, non ci avevo mai pensato a fare una cosa del genere, e effettivamente mi migliora la scrittura, che in molti casi ti è stato molto utile sapere di avere questa possibilità. Parlando invece del tremore distonico, abbiamo visto che nei gruppi di 19 pazienti, in circa la metà dei pazienti, 42% però sono 8 su 19, quindi mi sento tranquillo a dire che nella metà dei pazienti, il tremore distonico, il tremore migliorava con l'applicazione del gesto antagonista. Questa cosa non succedeva in nessuno dei pazienti affetti da tremore parkinsoniano o da altre patologie. Questo ci dice che nel momento in cui noi abbiamo un paziente con un tremore isolato del lato superiore, che ancora non sappiamo, perché magari non c'è un blefarospasmo associato, non c'è una distonia cervicale associata, quindi non sappiamo ancora se inquadrarlo verso una diagnosi malattia di Parkinson, una diagnosi di tremore essenziale, una diagnosi di tremore di altra natura o una distonia, nel momento in cui andiamo ad applicare un gesto antagonista siamo praticamente certi che quel paziente ha una distonia del lato superiore. Poi c'è sempre da valutare se questa distonia del lato superiore sarà da inquadrare in un contesto sindromico, ci sono anche forme in Parkinson che presentano anche una parte di distonia, o è una distonia idiopatica del lato superiore vero e proprio. Quindi questo ci può aiutare in fase, ci può aiutare molto in fase diagnostica e dare una quantizzazione, dare dei numeri a quanto è efficace, a quanto ci serve il gesto antagonista, ci è sembrata una cosa che possa essere utile da pubblicare, diciamo, da condividere in qualche modo con la comunità scientifica. Quindi per concludere, posso dirvi che la reale prevalenza del gesto antagonista nella distonia del lato superiore è praticamente vicina a quella delle altre distonie, quindi alla fine stiamo parlando della stessa patologia. Il fatto che c'è anche uno spread della sintomatologia distonica dal distretto cranio cervicale al lato superiore, in qualche modo dal lato inferiore al tronco, ci indirizzava, diciamo, già di base verso questa idea. Però c'era questo dato sul gesto antagonista che in qualche modo ci andava un po' contro questa convinzione che avevamo. Siamo più contenti così, in qualche modo, perché vuol dire che verosimilmente le cause che sottendono a queste patologie sono le stesse, sono assimilate. E abbiamo confermato una cosa che già si sapeva, ossia che il gesto antagonista è fondamentale nella fase diagnostica della patologia distonica. Dove vogliamo andare? Sono stati fatti degli studi recentemente, ci sono studi del 2019, però era principalmente legato a bambini sulla comparazione cerebrale infantile, quindi con sintomatologia con distonia generalizzata secondaria ad un danno periparkum. Hanno progettato queste ortesi per gli arti superiori che permettono, diciamo, di alleviare la sintomatologia distonica e quindi migliorare di molto la qualità della vita. Pensiamo semplicemente al fatto di poter impugnare un cucchiaio, di poter scrivere, di poter scrivere magari no, però il pugnale al cucchiaio per mangiare da soli è un qualcosa che cambia di molto la qualità di vita di questi pazienti. Possiamo immaginare che in alcuni pazienti dispositivi del genere potrebbero essere d'aiuto per la distonia dell'arco superiore. Questo è l'articolo che ne è venuto fuori da questo piccolo studio, che se qualcuno vuole guardare è disponibile online da un paio di mesi. In futuro, diciamo, un po' parlo io, ma è diciamo, un discorso che mi piacerebbe estendere un po' anche agli altri colleghi medici che sono presenti in sala. Come dicevo all'inizio, il reale problema secondo me è quello della promozione della patologia, di far conoscere questa patologia non solo nella popolazione ma anche nella classe medica. Se dico ai miei colleghi cardiologi sto andando a un congresso di distonie, mi guardano come dici ma che cos'è? Perché non sanno che cos'è, non conoscono la patologia, figuriamoci se sono in grado poi di poter riconoscere, di poter fare una diagnosi precisa. Magari lo mando da un neurologo, mi voglio sperare che diciamo almeno all'interno dei neurologi voglio sperare, ma mi rendo conto che a meno che non vengono indirizzati a un centro di studio del movimento in cui c'è qualcuno che si occupa di distonie, è un po' problematico avere una diagnosi precisa e fare una terapia a quel punto. Che mi rendo conto essere un problema, cioè abbiamo dei tempi di diagnosi che superano il tempo medio di diagnosi all'inizio dei sintomi, a quando viene fatta la diagnosi, viene fatta la prima iniezione di tossina, siamo intorno ai 2 anni più o meno di media, in media, perché ci sono anche quelli più fortunati che magari dentro il medico di base che ha già avuto pazienti con la distonia sa già dove mandarli, in giro di un paio di settimane quando inizia a avere i primi sintomi, sono già agganciati in un ambulatorio. Che ci mettono 10 anni, 15 anni, assolutamente, ma è tutto in media, no? Sì, no, ma lo immagino, ma lo sentiamo ogni esattamente, ci arrivo anche a questo, a ogni ambulatorio e racconti di questo giro delle 7 chiese che i pazienti fanno, cioè l'oculista, lo psichiatra, il fisioterapista, il psichiatra, il primo neurologo, il secondo neurologo, poi qualcuno lo rimanda, non vedono nessuno, si deprime. Sto parlando di qualcosa che tutti voi sicuramente conoscete molto, molto meglio di me. Nel momento in cui andremo anche a migliorare un po' le nostre conoscenze sulle cause delle distonie, facendo anche un po' quello che è soprattutto l'intervento della Morgante di stamattina, che dice appunto di questo. Se sappiamo perché succedono le distonie, se sappiamo quali sono i circuiti neuronali coinvolti nell'agenzia delle distonie, possiamo fare dei trattamenti. La tossina botulinica funziona, vi aiuta, ma è un trattamento sintomatico. Dovremmo non accontentarci, sia noi che voi, solo della tossina botulinica. Dovremmo andare oltre e cercare di capire perché succede, capire come possiamo fare a modificare realmente la storia naturale della patologia e non in qualche modo da accompagnare questa patologia nel suo corso. Ma vorremmo, cioè, diciamo, l'aspettativa, il sogno, mettiamo un po' così, è quello di avere qualcosa, poter fare qualcosa che incida poi realmente. Quindi andando ad esplorare delle vie alternative di trattamento. Un primo passo che abbiamo fatto è stato l'istituzione del registro italiano delle distonie dell'adulto, che non so se avete mai sentito parlare, si è creata un po' questa rete tra i vari centri di studio del movimento che si occupano di distonie in Italia, andando quindi a sottomettere una serie di dati, caratteristiche clinico-demografiche, quindi età d'esordio, sintomi, presenza del processo antagonista, altre patologie coinvolte, terapie, metterle online su un database che poi sia consultabile da tutti quanti gli esperti di distonia in giro per l'Italia. In maniera tale, se una cosa è fare uno studio su 37 pazienti, una cosa è fare uno studio su 2.000 pazienti, 3.000 pazienti, una valenza statistica molto maggiore, e ci permette quindi di gestire un po' meglio i dati, di conoscerli meglio e di conoscere meglio la malattia. Quindi non rimanendo fossilizzati sul nostro piccolo ambulatorio, sui pazienti che si magari segui da 10 anni, sono sempre quelli, ma aprire un po' lo sguardo sui vari pazienti ci può dare anche un'idea sulle cause ambientali, di cui parlava la professoressa stamattina, su eventuali altre cause genetiche non note, su cluster magari presenti in alcune zone particolari, vengo dalla Sardegna,
dove è molto tipico avere dei paesi in cui si sono quelle prevalenti, diciamo, le tare familiari, spesso sono pazienti distonici fondamentalmente questi, che sono sempre stati visti un po' come la famiglia strana che ha la malattia nel paese, un po' questo discorso qua. Non vi annoio oltre, vi ringrazio per averci invitato. Niente, la cosa che volevo dire un po', grazie a voi perché siete veramente pazienti nei nostri confronti, più che perché per la malattia, perché ci sopportate, perché noi non siamo facili.
Scusami, sì, perché avevi già antagonista. Io ho scoperto da quando ho la distonia che non, a un certo punto cominciavano a scrivere più bene, no? Anche se non ho tremori. E quindi tipo la lista della spesa me lo faccio in spelling. L-A, perché non ho tremori, però mi parte la mano per punto solo. Proverò pure a fare questo che hai detto te.
Proprio con la... Però speravo che in pratica ci fosse qualcuno che aveva questa
io avevo una bruttissima epigrafia quando ero piccola, pure alla scuola, eccetera, bruttissima. Mi hanno sempre invitato pure i miei genitori. Poi adesso mi è venuta la distonia, eccetera, e ho scoperto appunto che non riesco più pure per la firma, la faccio una volta in una maniera, una volta in un'altra, perché va bene. Adesso proverò a vedere col corso, perché se no ho provato a fare con la lista della spesa ma con lo spelling.
C'è la cosa là anche toccarsi il polso con un libro, toccarsi il polso con un riso, nei pazienti che neanche lo devono toccare il polso, cioè solo l'inizio del movimento di fare avviare la
sopravvivenza
di piacere
magari. Io ho avuto il campo dello Stebano a 25 anni, poi piano piano mi è passata all'arte superiore, però un suggerimento che posso dare, che sono stata un po' drastica, ho iniziato a scrivere con l'altra mano.
Grande classico, c'è pazienti che tipo fanno lavori tipo il macellaio, tipo l'idraulico, tipo l'elettricista, che avere un problema del genere è grave, è molto, al di là dei musici è molto grave, c'è una professione che magari fa tutta la vita, che per questa contrazione qua. Quindi se con il gesto antagonista in qualche modo spesso riescono semplicemente a compensare, fare quei piccoli gesti che vi fanno arrivare alla fine della giornata e avere una vita quasi normale in quelle situazioni. Una cosa che molti fanno è diventare mancini in tarda età, che si fa, tutto. No.
Nel caso venga individuato un gesto antagonista efficace, sì, nel corso del tempo c'è poi una assuefazione a questo gesto e quindi la necessità di farlo in altro?
È descritta in letteratura questa cosa, che il gesto antagonista può cambiare nel corso della storia di malattia. Quindi magari un paziente può fare sempre il retrospatto, inizia che toccandosi la tempia gli si alleva il sito, poi magari diventa toccarsi la guancia, magari diversa toccarsi qua dietro, ci può essere una surfazione, non è standardizzato, cioè non è che in tutti i pazienti quando c'è stato agonista questo diventa efficace nel corso della malattia, però può succedere, cioè ci dicono quelli prima, non appena neanche solo pensato di fare il gesto, mi si apriva la mano, mi si aprivano gli occhi, mi si rialzava la testa, ora non più. Gli suggeriamo di esplorare nuovi gesti, di provare a fare nuove cose che in qualche modo possano darvi una. Grazie.
Se non ci sono altre domande, ringraziamo il dottor D'Agostino per questo intervento.